notte, ovviamente c'era impedito di oltrepassarla, e diciamo con il meccanismo della disobbedienza civile, in teoria nessuno avrebbe potuto oltrepassarla. Lì ci furono, diciamo, decidemmo di violare quella rete, in parte diciamo era vietato pure lo spazio aereo con i palloncini, in parte ci furono alcuni manifestanti che si aggrapparono alla rete, la scavalcarono, scesero dall'altra parte e si consegnarono alle forze di polizia, insomma di polizia, delle forze dell'ordine che stavano dall'altra parte. Vennero portati via, fra gli applausi di tutti era stata violata la zona rossa. Questo era, diciamo, il concetto.
L'atteggiamento da parte delle forze dell'ordine quale fu in quell'occasione?
In quell'occasione, diciamo, per quanto riguarda Piazza Dante, per quanto riguarda quelli che scavalcarono la rete, la reazione fu come io avevo sempre visto fare in tutte le esperienze di questo genere, sia in Italia che all'estero, nel corso degli ultimi 15 anni. Cioè lo presero, lo trascinarono via di peso e se lo portarono via, punto e basta. Non c'era, anche su questo per esempio noi ci fidammo tantissimo di quello che ci venne detto proprio durante forse la riunione del 30 giugno che ricordavo prima, quella più importante diciamo dove finalmente iniziamo a discutere di tutte queste questioni, dal capo della polizia. Il capo della polizia ci disse, noi oltre a dirci che la polizia non avrebbe sparato, noi commisureremo la nostra risposta repressiva al grado di violenza che verrà espresso contro di noi. Cioè, per dirla chiaramente, cioè, ci disse non risponderemo a una bastonata con un mitragliatore, questo era il concetto, cioè commisureremo. E quindi da questo punto di vista, per esempio, diciamo, la commisurazione per parte nostra era che ci immaginavamo che se uno si fosse attaccato alla rete veniva tirato giù, veniva preso e portato via, veniva denunciato, ma non che, come mi è capitato di sentire da tantissima gente che conoscevo personalmente, molti anche giovani ragazzi, non di trovarsi con i blindati che li inseguivano sui marciapiedi e con il terrore di finire sotto le ruote di un blindato. Cioè questa risposta non commisurata noi non ce l'aspettavamo. Noi, grazie a tutte queste relazioni che avevamo, che erano fondate appunto sulla trasparenza e sul fatto che era interesse nostro, come poi è stato interesse nostro in tutte le altre situazioni del genere, mi lusingo di essere una persona che per esempio ha avuto tante relazioni e ce l'ha tuttora con il prefetto di Roma Serra, che era prima prefetto di Firenze. L'anno dopo dei fatti di Genova noi organizzammo il Social Forum di Firenze, pure lì un milione di persone in piazza, tantissima gente, per mesi e mesi una campagna stampa tipo quella che ci fu più qui, dove si diceva che avremmo devastato tutta la città. Anche grazie all'esperienza di Genova negoziamo al millimetro, e per esempio loro furono capaci di non reagire alle provocazioni che vennero da gruppi isolati. Ci furono lì a Firenze gruppi isolati che videro la polizia e cominciarono a tirargli le bottiglie, ma loro sapevano che erano gruppi isolati, non attaccarono una manifestazione di un milione di persone. I poliziotti e le forze dell'ordine li tennero, si presero le bottiglie. Sapendo che, che era una cosa che era tesa a far scattare un meccanismo di provocazione, tennero le forze dell'ordine non appiccicate ai manifestanti, ma nelle strade accanto, come del resto ha fatto anche il prefetto ultimo nell'occasione della manifestazione di Vicenza, no? La polizia ce n'era tantissima, ma non era attaccata ai manifestanti in modo che non si creasse nessuna possibilità di attrito, no? O di provocazione. Quindi noi eravamo convinti che questo sarebbe successo, e questo diciamo è stato il motivo per cui per molti di noi, anche chi non è stato direttamente coinvolto proprio nelle cose più terribili che sono successe, però Genova è stato, noi l'abbiamo chiamato nella nostra associazione, un vero shock democratico. Cioè ci abbiamo messo tanto tempo a cercare di convincere di nuovo i ragazzi giovani, per esempio, a non aver paura delle forze dell'ordine, che è una cosa che in un paese democratico non può succedere, perché non si può aver paura delle forze dell'ordine, che stanno lì, come dire, hanno la funzione di proteggere i cittadini e quindi anche noi. Ma c'erano i ragazzi che non c'avevano più il coraggio di avvicinarsi alla camionetta di una polizia, e è stato uno shock terribile. La sensazione che ci ho avuto io è che nelle relazioni che noi abbiamo avuto, quelle con cui che personalmente io ho avuto, non ci stessero prendendo in giro. Cioè, se loro volevano, penso che la relazione era talmente sincera che ci avrebbero potuto dire, ce lo potevano dire, telefonarci all'ultimo minuto, sta succedendo un casino enorme, per favore cambiate idea, cambiate strada, non partite, parliamo, ne l'avevamo sempre fatto quando c'erano problemi. La sensazione è un po' che ci ho sempre avuto io, se posso permettermi, non so se si può dire una sensazione dentro un'aula, è che ci sia stata proprio un'interruzione nella catena di comando, cioè che poi in realtà le decisioni siano state, siano alcune perlomeno decisioni, alcune di quelle più drammatiche siano state prese da soggetti che non erano quelli che nella catena di comando erano preposti a curare l'organizzazione di quella giornata, perché non posso veramente credere che ci sia stato un prendersi in giro. Quindi, se non è stato così,
io ho un'altra domanda.
Sì, se avete fatto una riflessione su questi, lei parla di soggetti estranei. Prego.
Buongiorno, Avvocato Rossi per la difesa d'avanza. Volevo chiederle, agganciarmi proprio all'ultima cosa che lei ha detto, poi ha avuto occasione di parlare ancora con i suoi interlocutori successivamente al G8, quelli che erano stati gli interlocutori istituzionali dopo il G8, per chiedere?
Devo dire la verità, visto che devo dire la verità la dico, con il dottor Sgalla no, perché l'ultima volta che lo incontrai di fronte alla Diaz, mentre lì dentro stava già succedendo quello che è successo, provai a dirgli: ma che state facendo, per favore fermatevi. Lui mi rispose: vedrai quello che troveremo lì dentro. E dopo tutto quello che è successo, francamente questa cosa a me mi diede, cioè non l'ho mai più cercato, l'ho incontrato qualche volta ma ci siamo solo detti ciao. Con il dottor Andreassi ci siamo cercati qualche volta, poi io sono stata molto male per un anno e passa e quindi abbiamo perso i rapporti, e però diciamo mi sarebbe sempre piaciuto, diciamo, rifare insieme la storia di quella vicenda, però ho anche molto rispetto, diciamo, per la differenza dei ruoli, quindi non sono mai riuscita a scegliere di chiederglielo, ecco, non sapevo se l'avrebbe voluto fare. Mi sembra di sì, dalle cose che ci siamo un po' scambiati in maniera abbastanza timida, e comunque confido, diciamo, che anche sedi come queste riescono a dare la vera idea di quello che è successo in quelle ore.
Mi scusi, sono arrivato tardi, può darsi che l'abbia già detto. Esisteva un patto di lavoro del Genoa Social Forum?
Sì,
esisteva,
certo.
Un programma di
certo.
Politico?
Tutti quelli che aderivano al Genova Social Forum accettavano diciamo una specie, appunto, di patto. Questo patto consisteva nel fatto che le iniziative intorno al G8 sarebbero state fatte nel rispetto reciproco. Noi avevamo l'impegno fra di noi e questo per esempio è il lavoro che soprattutto ho fatto io durante tutto quel periodo di preparazione delle iniziative, che ciascuno di noi, qualsiasi cosa volesse fare, la doveva dire esattamente come sarebbe stata fatta a tutti gli altri, perché anche chi partecipava alla veglia di preghiera, all'accordo, diciamo, doveva mettere il becco in quello che facevano tutti gli altri, cioè doveva tutto essere accettato da tutti. E poi c'era questo, diciamo, questo patto fondamentale diceva che noi non attaccheremo la città né attaccheremo le persone. Questo declinato dal gergo significava, per esempio, questo per aiutarvi nella comprensione, siccome vi ho raccontato la storia di Quebec, un po' l'idea che noi avevamo in testa, no, di come poteva essere la faccenda, la rete non è una persona e la rete non è neanche la città, la rete è una rete. E quindi, diciamo, l'idea era che le iniziative di disobbedienza civile, trasparente, dette, eccetera, eccetera, si realizzassero intorno a questo corpo estraneo, no? Che non era né parte della cittadinanza di Genova né della città, quindi con quest'idea diciamo di riuscire ad arrivare a toccare questa rete. Questa era la nostra idea.
E si ricorda quante erano le associazioni che aderivano al Genova Social Forum?
No, la lista era enorme. Noi avevamo questi 18 portavoce che erano i rappresentanti delle organizzazioni più significative, che poi diciamo soprattutto nel Genova è che era quello che poi si riuniva regolarmente tutti i giorni e che ci aveva istituzionalmente, diciamo così, ufficialmente i rapporti con tutte le autorità del caso.
E si può dire che ci fosse una persona tra questi portavoce che aveva un, diciamo, una figura di carismatica, cioè un rappresentante ufficiale del Genova Social Forum?
Beh no, c'era, al di là del carisma, che quello diciamo è un dato soggettivo, c'era avevamo eletto un portavoce del consiglio dei portavoce che era Vittorio Agnoletto, che adesso è europarlamentare. Lui era portavoce, quindi diciamo nei momenti in cui c'era da parlare con la stampa o c'era da parlare a nome di tutti, parlava lui. Poi ognuno di noi in qualche maniera curava un pezzo dell'organizzazione. E questo.
Vorrei far vedere alla testa quattro documenti che vorrei produrre oggi, che sono documenti redatti all'epoca dal Genova Social Forum con il programma Il Patto di Lavoro, e chiederle se si ricorda di questi documenti, se li conosce. Che poi ho intenzione di produrre oggi unitamente ad altri documenti, a una memoria in cui faccio un po' una cronistoria del Social Forum con degli allegati, visto che c'era anche una curiosità, mi sembrava, del collegio di sapere cos'era questo Social Forum. Posso procedere?
Questo è il programma del Public Forum, perché non ne parla. Dico, questo è il programma del Public Forum, perché non ne parla mai nessuno, ma una parte fondamentale, diciamo, delle iniziative che facevamo era anche la parte di dibattito.
È il documento numero uno?
Questo.
C'è il numero?
Sì, uno. Sì. Questo, che è firmato 3.
Sì.
Questo è... sono tutti tutti gli aderenti al Genova Social Forum. Ovviamente, appunto, ecco, non mi ricordo quanti sono perché erano tantissimi, perché man mano che usciva, che l'iniziativa veniva promossa, le persone e le organizzazioni aderivano, anche se appunto poi al nostro interno ci eravamo dati un tipo di organizzazione più ristretta, perché altrimenti non sarebbe stato possibile gestire tutta questa storia così. Questo è il programma, mi sembra, no? Cioè questo è la cosa che... Il programma che stampammo e che abbiamo dato a... Esatto, che veniva dato a chi veniva, era un pieghevole. Qui però, diciamo poi, siccome questo coso qua, per mandarlo in stampa e farlo in tantissime copie, e l'avevamo dovuto mandare in stampa abbastanza presto, poi vi aggiungemmo, e se vi dovesse servire ce l'ho, un volantino stampato in molte migliaia di copie, dove c'erano uno dietro l'altro tutti gli appuntamenti previsti e autorizzati che vi ho letto prima, insomma, che che si andò ad aggiungere a questo.
Ce l'ha qua questo volantino?
No, no, perché no, ce l'ho a casa da qualche parte, ce l'ho una copia, la copia migliore che c'avevo la diedi durante l'audizione parlamentare che si svolse a settembre, subito dopo i fatti, perché a quel tempo dovevamo ancora dimostrare che si sapevano le iniziative previste, e quindi gli portammo il volantino. Sì, e questo è il documento, diciamo, del, appunto, il cosiddetto patto di lavoro. Ecco, dove qui c'era scritto molto chiaramente la cosa che vi sto ripetendo, di rispettare tutte le forme di espressione, di manifestazioni e di azioni dirette, pacifiche e non violente, dichiarate in forma pubblica e trasparente. A queste azioni dirette, pacifiche e non violente si erano attrezzati, a questa forma di disobbedienza civile mirata soprattutto alla rete, si erano attrezzati i ragazzi partecipanti del corteo del Carlini, cioè tutta quella roba che c'avevano addosso serviva a questo e lo sapevano tutti. Poi ovviamente, diciamo, lo scenario, cioè la grandissima shock e la grandissima paura che tanti di questi si presero quando arrivò in maniera del tutto inaspettata quella terribile carica, ovviamente, diciamo, cambiò le carte in tavola, conosco tantissima gente, forse l'avrete anche sentita, di ragazzi giovani che si svegliano la notte col senso di soffocamento perché il corteo era grande, la strada era stretta, c'erano anche i container lungo i lati, vestuti bardati come erano, pensando di dover fare la disobbedienza civile alla rete, quindi in una situazione del tutto diversa, si ritrovarono in una situazione assolutamente, assolutamente scioccante.
Vabbè, non ho altre domande, grazie.
Sì, le stavo chiedendo, lei ha parlato di soggetti estranei, avete fatto poi una riflessione su chi sono stati questi soggetti estranei? Cioè, avete riflettuto su quello che è accaduto a Genova? Lei mi sembra che ci ha portato tutta un'esperienza, un ragionamento, ci ha spiegato cos'è la disobbedienza civile, tutte cose, però poi questi soggetti estranei, nel senso che cosiddetti black bloc, un'entità astratta, un'entità concreta, avete riflettuto su questo?
Ovviamente ci abbiamo riflettuto tantissimo e credo che ci abbiamo riflettuto anche bene, perché poi in realtà diciamo credo che il dramma democratico che ha vissuto questa città poi in realtà penso che abbia fatto riflettere tutti, tant'è vero che cose del genere non sono mai più successe. Innanzitutto la vicenda, diciamo, black bloc già di per sé era un termine inesatto, lo sapevamo sin dall'inizio, perché è un termine che connota o connotava perlomeno al tempo una parte di movimento no global che esisteva radicata soprattutto nel nord Europa, stiamo parlando dei primi anni, no? Adesso anche la situazione è molto cambiata, i movimenti sono fluidi, non è che rimangono sempre uguali a se stessi, però in quel momento là diciamo c'era questa esperienza che nel nord Europa si chiamava black bloc e che diciamo designava gruppi di persone che erano le più radicali e anche le più disponibili, cioè quelli che pensavano che in alcune occasioni, per esempio nelle manifestazioni, si potessero compiere anche atti violenti, diciamo così. E però, per esempio, queste componenti qui erano componenti molto individuate e al loro interno c'erano anche delle regole che per esempio prevedevano il fatto che io ho partecipato a diverse manifestazioni nel nord Europa dove c'erano queste componenti qua, però erano componenti che facevano per esempio che ne so facevano le loro azioni lontano dalle manifestazioni fatte dagli altri partecipanti, che non cercavano di coinvolgere i partecipanti ad altre iniziative nelle loro azioni, no? Quindi diciamo stiamo parlando di, invece qui diciamo, abbiamo sempre usato black bloc con un termine molto generico, infatti, che comprendeva tante cose. Lì sulla vicenda di Genova, ecco, le finisco di rispondere, mi scuso se perdo un po' il filo e sono un po' lunga. Sulla vicenda di Genova ci sono rimasti tantissimi punti oscuri, perché abbiamo visto che sono state anche dimostrate che in realtà la piazza di Genova è stata usata da tanta gente che non c'entra proprio niente con le dinamiche di movimento, cioè che non ci rientrano proprio dentro, diciamo, al movimento che si batte contro la globalizzazione, nemmeno alle sue frange più radicali, cioè gli ultra da stadio neanche volendo sono riconducibili al movimento contro la globalizzazione, è un altro fenomeno che ha scelto Genova, non so se liberamente, adesso dico gli ultra da stadio, ce ne stanno tanti bravissimi, insomma adesso semplifico, no? O gruppi neofascisti che non c'entrano niente con la globalizzazione neoliberista. Quindi da questo punto di vista ci sono state delle infiltrazioni veramente strane che a noi ci hanno fatto pensare tanto. E l'ultima cosa che vorrei dirle è che però penso che per esempio una cosa che nel modo in cui la stampa, spero che ciò non accada mai per quanto riguarda appunto queste aule, si è fatta tanta confusione, è che si è fatta confusione o si è tentato di fare confusione fra chi è venuto a Genova volendo far casino e chi invece si è trovato in situazioni estreme, e guardi ce ne sono tanti di gente che conosco personalmente e che su cui metterei la mano sul fuoco perché non farebbero male nemmeno a una mosca, e che però a un certo punto si sono sentiti, guardi glielo dico proprio con le parole con cui me l'hanno detto, in pericolo di vita, e quando tu ti senti in pericolo di vita, qualcuno reagisce come forse fare io, no, non lo so perché non mi ci sono mai trovata, se non sotto le bombe della guerra, ma è un'altra storia. A qualcuno magari si nasconde sotto un mattone, qualcun altro reagisce con rabbia, ma questo non c'entra niente con la con i gruppi che in maniera premeditata erano venuti a Genova a cercare o di fare azioni per conto loro, cosa che non condivido ma che avevo anche sopportato. La cosa che dà più fastidio sono quelli che sono venuti a fare cose per disturbare le cose che erano state preparate in un'altra maniera. Ecco, però.
Quindi anche alla luce di quello che era accaduto in Europa fino a Genova e quello che era accaduto in Italia, penso a Napoli ad esempio, al di là dei vostri rapporti con la polizia su quello che potevano dirvi e non dirvi, voi come singole organizzazioni aderenti al GSF avete preso in considerazione la possibilità che in massa arrivassero, e quindi la possibilità, l'ho detto a lei, tra virgolette, di essere infiltrati? Penso ad esempio ad alcuni dei luoghi che sono stati dati al GSF per alloggiare questi soggetti, alcuni luoghi che sono stati ampiamente devastati, ad esempio penso ai locali della provincia di Via Maggio e compagnia bella. Ecco, io al di là di una riflessione a posteriori e al di là di quello che degli incontri con la polizia, voi come movimenti o rappresentanti di movimenti, di associazioni che facevano parte del GSF, avete riflettuto su questo? Avete considerato questa possibilità? E se sì, come avete pensato di arginarla?
Allora, noi non pensavamo, adesso non sto facendo la riflessione a posteriori, sto dicendo quello che pensavamo al tempo, cioè noi al tempo immaginavamo di poter avere nelle presenze della manifestazione gruppi che, non aderendo diciamo alla nostra logica del patto di lavoro, di manifestazioni pacifiche, non violente, di disobbedienza civile, trasparente, eccetera eccetera, potevano decidere di venire a Genova a fare delle azioni che noi magari potevamo non condividere, no? Questo lo pensavamo, non pensavamo assolutamente di poter essere oggetto, da questo punto di vista probabilmente siamo stati anche, come dire, un po' ingenui, perché noi pensavamo che stavamo organizzando una bella manifestazione di partecipazione popolare, non abbiamo capito che forse qualcuno ci aveva interesse a far succedere un gran macello in questa città e che saremmo stati infiltrati veramente, cioè infiltrati significa un'altra cosa che non avere un gruppo che magari viene e rompe due vetrine. Questo, diciamo, l'avevamo pure messo nel conto, e questa cosa qua l'avevamo messa nel conto noi e l'avevamo fatto presente anche alle forze dell'ordine, le quali, come ho già detto prima, ci avevano detto: siete in grado di isolarli voi? E noi gli avevamo risposto no, perché noi per isolare gente che viene magari con i bastoni dobbiamo prendere i bastoni e menarli, e questo è reato e questo non è compito nostro. Cioè non è compito di un cittadino civile, di prendere e bastonare qualcun altro. Quindi loro hanno detto: benissimo, abbiamo capito che voi non li fermerete, ci penseremo noi. Poi noi avevamo detto dappertutto che non bisognava sparare, non bisognava far del male, cioè non volevamo mica che se uno veniva per far qualcosa che non ci piaceva venisse torturato, ovviamente. Però c'era stato detto: state tranquilli che cercheremo di garantire lo svolgersi delle vostre cose. Quindi noi non pensavamo di trovarci di fronte a un'infiltrazione così grossa, questo sì. E però eravamo tranquilli sul fatto che le forze dell'ordine non è che non lo sapevano, cioè loro ogni volta ci davano l'elenco di, per esempio, dagli stranieri, in questi incontri formali e informali, c'avevamo continuamente l'elenco di gruppi, no? E noi gli dicevamo: guarda che non ti preoccupare, perché questi gruppi li conosciamo, ci facciamo le cose insieme, sono assolutamente pacifici, fanno i sit-in, oppure questi non li conosciamo, cioè giravano informative dei servizi segreti, molte piene di cose senza senso, tipo il sangue infetto e tutte quelle robe là, però in mezzo a tante stupidaggini, ma immagino e spero per il mio paese, perché spero di vivere in un paese serio, che girassero anche informative sicure, no? Quindi, cioè, noi probabilmente, ecco, non abbiamo calcolato il fatto che poteva succedere qualcosa, per cui noi abbiamo fatto tutto quello che avevamo detto che avremmo fatto, e però invece gli interlocutori che avevamo hanno fatto cose che non ci avevano detto che avrebbero fatto. Quindi da un certo punto di vista, mi dispiace dirlo, in quel caso là forse siamo stati un po' ingenui a fidarci troppo. Ecco.
Non ho altre domande.
buongiorno.
Ascolti, vorrei che chiarisse un po', poi magari la documentazione sarà ancora più chiara ed esaustiva. Lei ha detto che il Genoa Social Forum era un centro di coordinamento di...
di tutte le organizzazioni disponibili, cioè volentieri vogliose, di organizzare, promuovere e partecipare alle iniziative contro il vertice del G8 e che aderivano a questo patto di lavoro, che erano alcune righe che dicevano alcune, diciamo, le questioni di fondo.
Ascolti, quindi diciamo che questo GSF è un po' una corona da cui dipendono tantissime organizzazioni separate, di natura diversa, che però hanno più o meno lo stesso fine, la stessa finalità, giusto?
Sì, e che soprattutto decidono di non fare niente che non sia accettato da tutti gli altri.
Sì, anche su quello poi le chiedo qualche cosa. Ascolti, quindi il Genoa Social Forum è un coordinamento nato spontaneamente, istituito da qualcuno, c'è stato, non lo so, il partito X piuttosto che il sindacato Y che si sono riuniti, hanno detto facciamo il Genoa Social Forum e vediamo chi vuole aderire. Com'è nato il Genoa Social Forum?
È nato in maniera molto semplice, come spesso nascono tutte queste cose. Cominciò a girare la voce che a Genova ci sarebbe stato il G8, a luglio del 2001, era, per quanto riguarda me, l'informazione me la passò il mio presidente, io a quel tempo stavo in Kosovo perché ho lavorato tanti anni nei Balcani, era marzo del 2000, si cominciò a girare la voce, diciamo, fra le organizzazioni che si occupavano di queste cose, c'era da poco stato Seattle. Nelle diverse organizzazioni si cominciò a discutere, beh, che si fa durante il G8, ognuno prendendolo per il suo verso, perché ovviamente c'era chi lavorava, che ne so, per gli agricoltori del sud del mondo e le multinazionali, chi lavorava invece sugli aspetti contro la guerra, eccetera, e cominciammo, eravamo tutta gente che comunque si incontrava in altre sedi, per altre questioni, in convegni, cominciammo a parlarne tra di noi, i genovesi cominciarono a parlarne tra di loro. Il primo nucleo di patto nacque, diciamo, tra le organizzazioni genovesi, le organizzazioni nazionali in parallelo ne parlammo, facemmo diverse riunioni per cominciare a vedere come si potevano mettere insieme le cose, perché stavamo insieme dai centri sociali fino alle suore missionarie, no? Quindi mettere insieme tutti non era proprio semplicissimo, trovammo le condizioni per stare tutti insieme, perché tutti insieme volevamo stare, e facemmo una riunione qui a Genova, che era appunto a dicembre del 2000, dove nacque questo patto di lavoro, cioè dove decidemmo di stare tutti assieme. Quindi fu una cosa, diciamo, molto auto convocata, in diversi pensavamo che fosse il caso di far qualcosa.
Ascolti, e lei ha parlato di associazioni le più svariate, le più eterogenee. Innanzitutto può darmi una collocazione un pochino più precisa di che tipo di associazioni erano?
Sì, assolutamente sì.
Faccio un esempio, c'erano dei partiti politici, c'erano dei sindacati, c'erano, non lo so, mi dica.
Sì, 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 guardi, allora, diciamo, cioè, sarebbe lunga, cerco di sintetizzare sulle cose più importanti, ecco, cioè, organizziamo associazionismo democratico, quindi, che ne so, dalla Lega Ambiente fino all'ARCI, fino a TAC che lavora sulla finanza etica, tutte le organizzazioni del commercio equo e solidale, tutte le ONG, tutte, cioè tantissime ONG che lavorano nel sud del mondo, il G8 ovviamente, tutte le campagne sul debito, per la cancellazione del debito, internazionale, molte delle esperienze per esempio di suore, monache, frati eccetera eccetera erano presenti a Genova perché fanno parte di queste campagne per la cancellazione del debito, le esperienze che fanno la solidarietà internazionale, ecco, io sono arrivata al G8 dalla Bosnia, dal Kosovo, no? Cioè, per via Traversa, sindacati, c'era la FIOM, alcune categorie della CGIL e sindacati di base, centri sociali, e poi avemmo una lunga discussione, mi ricordo, in una delle prime riunioni, per decidere se questo schieramento, che era uno schieramento fatto da organizzazioni non partitiche, dovesse accettare al suo interno anche partiti, perché eravamo un po' preoccupati del fatto che si potesse in qualche maniera poi perdere di autonomia o venire strumentalizzati sul gioco dei partiti. Allora,